Vale.
Quindi se ci fossero due o tre luci, sarebbe il caso prima di leggersi almeno una parte di quello che ci riguarda, e cioè Genesi capitolo 29. Una voce potrebbe fare da 1 a 14, un'altra voce da 15 a 30 e un'altra voce potrebbe fare da 29 a 31 fino al capitolo 30, versetto 24. Sì. Poi dalla fine del capitolo 29, cioè dal versetto 31, fino a metà circa del capitolo 30, cioè il versetto 24. Sì, anche perché è la più...
Quando stasera egli prese la figlia di Dio e la
di seguito quando lui una figlia la chiamò Dio. Poi il Signore ci ricordò anche più la figlia. Dio le esordì la rese seconda. Essa concepì e quando lei un figlio e disse, Dio ha tolto il mio disonore, lo chiamò Giuseppe, dicendo, il Signore ti aggiunge un altro figlio.
Io ci passaggio su di là, eh? Non vedo un chiarimento del fiume.
I conti tornano, le regole. Le regole solite. Allora, noi abbiamo letto solo una piccola parte di quello che adesso ci resta da vedere, il ciclo narrativo che fa capo a Giacobbe, quell'altro dei patriarchi che finora non avevamo visto. Il ciclo di Giacobbe è il più lungo ciclo delle tradizioni patriarcali, logicamente del resto, perché Giacobbe è nella Bibbia il capostipite più diretto del popolo ebraico, il quale anzi si chiamerà popolo di Israele dal secondo nome, invece di soprannome programmatico, di Giacobbe. Popolo di Israele vuol dire, come noi diciamo oggi, si dice in ebraico più esattamente, figli di Israele, cioè i discendenti di Giacobbe. Quindi è logico che questo sia il ciclo delle tradizioni patriarcali più lungo, perché Giacobbe è il padre dei 12 capostipiti delle 12 tribù di Israele. E dicevamo prima, dal suo nome, appunto dal suo secondo nome, Israele, viene il nome del popolo, dei discendenti di Abramo. Si tratta del ciclo più lungo, occupa quasi la metà del libro del Genesi, dal capitolo 28 al capitolo 50, è quasi la metà. Un lungo ciclo, quasi metà del libro, che contiene all'interno di questi capitoli piccoli cicli minori dedicati ad alcuni membri del clan di Giacobbe, come per esempio il ciclo dedicato a Dina, o meglio allo stupro di Dina, che viene poi seguito dalla vendetta feroce dei fratelli Simeone e Levi, che occupa il capitolo 34 del libro del Genesi, oppure come il ciclo di Giuda e di Tamar, che occupa il capitolo 38 del nostro libro del Genesi, oppure più ancora come il grande ciclo di Giuseppe e dei suoi fratelli, che è una specie di romanzo a sé all'interno del ciclo di Giacobbe, che occupa molti capitoli, dal 37 del libro del Genesi al 46, che togliendo i due cicli intermedi, il ciclo intermedio di Giuda e Tamar, 38 capitolo, sono circa 8 capitoli del libro del Genesi. Si tratta dunque di un ciclo veramente complesso, il più lungo ma anche il più ricco di tradizioni patriarcali. Anche in questo ciclo, che è poi quello che ci porta alla fine del libro del Genesi e alla fine delle tradizioni patriarcali, anche nella storia della famiglia di Giacobbe ci sono narrati o inseriti, oppure non so, presentati come vogliamo, i vari aspetti della esperienza della vita di famiglia che anche oggi noi conosciamo, seppur in un diverso quadro sociologico, e cioè i diversi aspetti della vita di famiglia, da quello coniugale strettamente inteso a quello genitoriale, a quello filiale, in particolare fraterno. Allora, come abbiamo fatto per gli altri cicli, magari ne prenderemo in esame qualcuno, uno per volta, magari di questi aspetti. E cominciamo da quello più strettamente coniugale, dagli aspetti più strettamente coniugali del ciclo dei racconti patriarcali del ciclo di Giacobbe. Giacobbe è, rispetto ai racconti che abbiamo già visto, è il primo patriarca che si viene a trovare, dal punto di vista coniugale, in una situazione di poligamia. Diciamo che vi si viene a trovare perché non è una sua scelta, non l'ha voluto, come abbiamo letto proprio poco fa, è il risultato di un inganno di Labano, il suo zio, diremmo noi oggi, che gli dà in moglie una figlia per un'altra, con il duplice scopo furbesco di sistemare una figlia bruttina e di avere per ben 14 anni invece che 7 come direttore di azienda della sua impresa familiare un imprenditore abilissimo, come si rivela Giacobbe. Dunque è il primo patriarca che si viene a trovare nella situazione di poligamia. Questa situazione offre all'autore biblico, situazione venutasi a creare per questi incidenti di percorso, offre all'autore biblico l'occasione per una magistrale lezione sulla poligamia e sulle sue aberranti conseguenze. Innanzitutto la poligamia evidenzia in modo eclatante, dice l'autore biblico attraverso questi racconti, evidenzia in modo eclatante una concezione del matrimonio come contratto. Per essere più esatti, come compravendita della moglie, della donna, tra padre e marito. Il cui scopo è, come in ogni compravendita, il maggior vantaggio possibile per ciascuno dei due contraenti, prescindendo completamente dalla donna, della quale, la persona della donna, della quale si ha così una vera e propria cosificazione. Alla riduzione di una cosa, a un oggetto di contratto. L'autore biblico, sottolineando nel racconto questi caratteri della poligamia, insiste, sottolinea quindi che questo è il polo opposto del matrimonio come rapporto interpersonale, rapporto di amore, così come è stato pensato, concepito nel progetto originario della creazione, del creatore, nei primi libri, nei primi capitoli del libro del Genesi. E la Bibbia questa cosa la sottolinea come? Prima di tutto implicitamente nell'andamento del racconto, perché avete sentito, l'abbiamo letto appositamente, no? Le trattative che avvengono, il furbesco colpo di mano di uno dei due contraenti per il maggior vantaggio possibile. Dunque, prima di tutto lo sottolinea implicitamente nell'andamento del racconto. Questa è una cosa caratteristica dei grandi narratori. Senza bisogno di dire niente, col modo di narrare, si fanno passare comunicazioni, messaggi ben precisi, senza bisogno di farci un commento o una predica. Ma poi il testo nostro lo sottolinea anche esplicitamente questa cosa, dove in una frase che comprende il lamento delle due spose Lia e Rachele nei confronti del padre Labano, si trova nel capitolo 31 ai versetti, al versetto 15 in particolare, questa risposta, quando Giacobbe decide di lasciare l'impresa familiare di Labano, consulta le sue due mogli e dice loro se sono d'accordo. Lui ha pensato di andare via dal clan di Labano e di farsi il clan per conto proprio. Di fronte a questa proposta, che Giacobbe motiva addirittura con un'ispirazione divina, ha avuto una visione che gli ordina di partire, di ritornare dalle sue parti, Rachele e Lia, versetto 14, del capitolo 31, gli risposero: abbiamo forse ancora una parte o un'eredità noi due nella casa di nostro padre? Non siamo forse tenuti in conto di straniere da parte sua, dal momento che ci ha vendute e si è anche mangiato il nostro denaro, cioè il valore della nostra vendita. Tutta la ricchezza che Dio ha sottratto a nostro padre, cioè attraverso la fortuna che hai fatto te, è dunque nostra e dei nostri figli. Dunque fa pure quanto Dio ti ha detto. In questo lamento, soprattutto nella frase centrale, è messo chiaramente in evidenza quello che stavamo dicendo, e cioè che la poligamia implica innanzitutto, in modo eclatante, una prassi del matrimonio come compravendita delle persone, in questo caso della donna. Altro frutto amaro dell'assurdità della poligamia, secondo l'autore biblico, è la gelosia delle due spose tra di loro, la rivalità, bisognerebbe dire, più che gelosia, la rivalità scatenata tra le persone da quella malattia del rapporto di coppia che è la possessività, che in quel degrado dei rapporti umani che è la poligamia, che è la cosificazione della persona, della donna, questo atteggiamento di possessività passa dall'essere il rapporto che si ha solitamente con le cose, con i beni di uso e di consumo, passa appunto ad essere l'atteggiamento che si ha anche verso le persone. Il frutto amaro di questo, che è già una perversione, è la rivalità che si scatena tra le due spose e di cui il racconto che abbiamo letto dà una descrizione veramente impressiva, impressionante. Come tutti coloro che crescono, anche oggi succede, come sempre, tutti coloro che crescono in un mondo o in una famiglia dove contano solo i rapporti di interesse, così Rachele e Lia, le due parti tra l'altro più deboli del rapporto matrimoniale poligamico, sono condotte dalla situazione a farsi la guerra tra di loro, come abbiamo sentito. A farsi la guerra tra di loro, anche se sorelle, per il possesso del marito, anche lui di conseguenza trasformato in oggetto del contendere, invece che uno al quale dare e dal quale ricevere amore. Senza dire che, l'autore non lo dice esplicitamente, ma il racconto è molto ben condotto e lo fa pensare, senza dire che lo si mette anche nella comoda posizione prevista dal famoso proverbio che dice che tra i due litiganti il terzo gode. E lo si vede molto bene nella seconda parte del nostro racconto che abbiamo letto poco fa. La Bibbia rende particolarmente esplicita questa situazione di lotta senza esclusione di colpi in questo racconto e lo sottolinea in modo particolare in alcune frasi delle due spose, quelle che abbiamo letto proprio poco fa, capitolo 30, per esempio al versetto 6, nel versetto 7, quando finalmente Rachele, con la famosa pratica giuridicamente prevista che abbiamo già visto nelle tradizioni di Abramo, e cioè quella della schiava come utero in affitto, diremmo noi oggi, riesce ad avere anche lei dei figli, capitolo 6, capitolo 30, versetto 6 e 7, il figlio, all'avere il primo figlio, Rachele dice, Dio mi ha fatto giustizia. Rachele, versetto 6, Rachele disse, Dio mi ha fatto giustizia, ha ascoltato la mia voce dandomi un figlio, e per questo lo chiamò Dan, parola ebraica che significa giudice. Giudice nella lotta tra lei e Lia. Poi Bila, la schiava di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio, la cosa qui diventa ancora più esplicita, come vedete, al versetto 8, e allora Rachele esclamò, ho sostenuto contro mia sorella una gara dura e l'ho vinta. Perciò lo chiamò Naftali, che non ha a che fare con la naftalina, che è un nome ebraico, che significa precisamente vincitore. E quando poi al versetto 16 Lia si prende a sua volta la rivincita comprandosi il diritto di stare la notte con il marito attraverso le mandragore, vedete, gli va incontro e gli dice da me devi venire perché io ho pagato il diritto di averti. Sono frasi pesanti, come sentite, che l'autore biblico usa intenzionalmente per sottolineare una lotta senza esclusione di colpi. Una terza drammatica conseguenza della situazione di poligamia è che anche i figli sono utilizzati come armi per l'affermazione di sé dalle due spose rivali. È il colmo delle aberrazioni messe in moto dalla poligamia. Educate, o se vogliamo, secondo noi oggi, diseducate, dalla mentalità della società patriarcale secondo la quale nel matrimonio la donna è lo strumento per fare figli, o meglio, per dare figli al patriarca, Lia e Rachele considerano ogni figlio come un punto da segnare a proprio vantaggio nella gara per contendersi il marito. Perfino i nomi dati ai figli, avete sentito, sono nomi esaltanti una vittoria in questa lotta. Ho combattuto una gara dura e l'ho vinta, l'ho spuntata io. Sentite, il nome di Naftali. Particolarmente significativa a questo riguardo di questa aberrazione estrema, l'utilizzazione dei figli, particolarmente significativa al riguardo è la frase di Lia, ripetuta tre volte come un ritornello nell'ultimo pezzo che abbiamo letto, ripetuta per ben tre volte, la frase secondo la quale Lia dice Adesso mio marito mi amerà o mi preferirà perché gli ho dato tanti figli. Ripetuto tre volte, è stata intenzionale, non è casuale. Al capitolo 29, al versetto 32, Lia concepì e partorì un figlio, lo chiamò Ruben, perché il nome Ruben significa il Signore ha visto la mia umiliazione, adesso mio marito mi amerà. Perché? Perché sopra si era detto al versetto 30 che si unì a Rachele e amò Rachele più di Lia. E la stessa frase, vedete, viene ripetuta al versetto 34, poi concepì ancora, partorì un figlio e disse: questa volta mio marito mi si affezionerà perché gli ho partorito tre figli. E viene ripresa per la terza volta al capitolo 30, al versetto 20, vedete, questa volta mio marito mi preferirà perché gli ho partorito sei figli. Dunque, sentite che ogni figlio è diventato un, come nella gara al biliardo, uno di quei cosi, no, che segnano il punto a favore di uno dei due rivali. Come se in particolare significativa quest'ultima frase di Lia, di questa aberrazione che l'autore biblico vuole sottolineare, come se i figli fossero moneta per comprare l'amore del marito, o come se l'avere figli potesse far nascere l'amore di coppia, il rapporto interpersonale, quando manca tra due coniugi. Ora, come abbiamo visto altre volte, questi racconti sembrano cose da altri tempi a prima vista, no? La poligamia. Questa lezione biblica sulla poligamia sembra a prima vista per gente da altri tempi, cioè per gli arretrati tempi di una volta, per quegli antiquati trogloditi della società patriarcale. Ma stiamo ben attenti, come abbiamo già sperimentato altre volte, non c'è tanto da snobbare troppo la svelta questa pagina biblica. La Bibbia non è mai storiella del passato, non è mai frutto solamente di una cultura, altrimenti non è più la Bibbia, non è parola di Dio. Nei nostri tempi, infatti, cosiddetti moderni, si sta sempre più diffondendo, direi quasi a macchia d'olio, come si dice, quella mentalità di soggettivismo esasperato, di individualismo selvaggio, che nel campo dei rapporti di coppia porta come frutti la libera convivenza, il libertinismo assoluto nei rapporti sessuali, il divorzio come parte integrante del sistema, come l'uscita di sicurezza. Ora, che cos'è questo andare allo sbaraglio nei rapporti affettivi se non una poligamia di fatto? Nonostante tutte le apparenze giuridiche o istituzionali contrarie di matrimonio monogamico che noi abbiamo nella nostra tradizione, che tra l'altro è fondamentalmente influenzata proprio dal cristianesimo, noi viviamo in tempi poligamici, nei quali il rapporto uomo-donna è completamente abbandonato al libero fluttuare, come la moneta fuori dello smè, al libero fluttuare degli istinti o dei bisogni di consumo della reciproca gratificazione sessuale o sentimentale, a seconda dei casi, completamente abbandonato ad una logica di mercato o ai meccanismi di mercato, che sono quelli della domanda e dell'offerta o del massimo rendimento col minimo sforzo. da un certo punto di vista, non è solo una mentalità e una pratica poligamica di fatto. Direi che da un certo punto di vista è peggiore della poligamia descritta nei nostri testi, perché almeno quella era regolamentata. Mentre questo tipo di andazzo è esattamente il contrario di regolamentato. E d'altra parte, per ritornare appunto a vedere, a seguire il nostro testo, non è forse vero che in quest'aria che tira succedono aberrazioni analoghe a quelle raccontate in questo racconto biblico? Dalle gelosie e rivalità esasperate all'uso anche dei figli di un primo rapporto di coppia come punti di forza da far valere contro un secondo rapporto di coppia e viceversa. Chi può negare questi dati di fatto? Una documentazione ulteriore e direi quasi eclatante di questa situazione è il suo rimbalzare nei mass media di questa situazione, il che indica appunto la sua diffusione di massa, se no non ribalterebbe nei mass media. L'anno scorso su Panorama un'inchiesta statistica su queste cose era significativamente intitolata "Tengo famiglie". Ditemi se non è un titolo poligamico. E sulle TV di Berlusconi c'era una trasmissione, non so se ci sia ancora, basata appunto sulle separazioni avvenute e sui divorzi in corso come cose da sdrammatizzare, anzi da spettacolarizzare. Non mi ricordo se avevo un titolo del tipo "Ci eravamo tanto amati" e roba del genere, non so se... E proprio in questi giorni, tanto per conferma, si sta facendo in Italia, nelle sale cinematografiche italiane, il lancio di quel film, guarda caso, americano, Indecent Proposal, proposta indecente, che verte precisamente sulla vendita della moglie per $1 milione, di cui subito, anche questo non è un caso, Panorama si è impadronito per lanciare un'inchiesta nazionale dal titolo "Vendereste la moglie per un bel mucchio di soldi?". Ora, che cos'è questo se non la poligamia arrivata sul grande schermo? Allora, come dicevamo prima, c'è da stare attenti a snobbare troppo facilmente questa pagina biblica sulla poligamia. Ancora una volta tocchiamo con mano come l'incontro con la Bibbia ci dà lo specchio, ci fa da specchio e da antidoto per i nostri problemi, per i buchi neri della nostra cosiddetta civiltà. Il fatto è, ancora una volta, ripetiamolo, che la Bibbia non contiene storielle d'altri tempi, ma smaschera nei suoi racconti, nei suoi testi, i bei risultati a cui si va incontro quando ci si allontana dai progetti di Dio. La Bibbia denuncia e stigmatizza il mistero del peccato come atmosfera inquinata diffusa nel mondo. Ed è per questo che è sempre così attuale. Questa era la prima cosa che di questo racconto che abbiamo fatto mi sembrava abbastanza evidente da sottolineare perché non ci sfugga.
Ieri sera questo padre davvero che abbiamo incontrato, che è stato anche in Africa, gli chiedevano, ma la poligamia, perché c'era il weekend, andare al weekend con la prima moglie, la poi con la seconda, eccetera. Diceva, adesso gli africani ci sono anche di quelli che si stanno facendo più furbi, hanno smesso la poligamia loro, hanno visto che è più conveniente la poligamia europea.
La moglie e gli amanti.
Costa di meno e meno regolamentato. Sì.
Dunque, mi pare che abbia fatto riferimento a dei dati di fatto piuttosto eclatanti, mi pare che sono più che sufficienti per dire che il testo biblico parla di tutt'altro che di roba da trogloditi della società patriarcale. Da quanto è conosciuta, eh? Questa è una prima cosa che avevo sottolineato, che pensavo che c'era da sottolineare. Poi c'è un altro grosso spunto di meditazione per noi in questo ciclo di Giacobbe, che mi sembra evidente o trasparente da due momenti particolari del racconto del duplice unico matrimonio di Giacobbe. Cioè, quali particolari? Primo, Rachele, dice il testo, era una bella ragazza, molto attraente, ed è lei che piace a Giacobbe, ed è per lei che fa la richiesta di matrimonio al padre secondo le regole del gioco. Allora vigili. Ma poi, cosa succede? Abbiamo letto che un incidente di percorso, chiamiamolo così, per intenderci, gli assegna come sposa, gli mette tra le braccia, secondo i canoni del rito matrimoniale del tempo, che era portare la sposa velata, di notte non c'era l'illuminazione. E si viene a trovare tra le braccia un'altra ragazza, Lia, la bruttina, quella delle due sorelle di cui egli non era affatto innamorato, dice Genesi 29, 25, la scoperta del mattino. Quando venne la mattina si accorse che era lì. Ancora, questa prima moglie, chiamiamo così, di tipo incidente, quando l'incidente viene chiarito, non viene mandata via e sostituita con l'altra. E questo è particolarmente interessante. Ancora, per avere in moglie la sua ragazza, la ragazza che gli piaceva, a Giacobbe non basta esserne innamorato e richiederla al padre secondo le regole del gioco, ma sempre secondo le usanze del tempo deve lavorare duro per 7 anni, anzi per 14, poi succede, per averla, e quei 7 anni gli passano in un baleno, dice Genesi 29, il versetto 20, da quanto la amava. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele, gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Questi erano i particolari che dicevo, che, osservati attentamente, mi pare che siano altri spunti, un altro grosso spunto di meditazione. Anche qui, tra le righe del racconto, che procede secondo le regole della società patriarcale, per esempio, una di queste regole, il rapporto tra gli innamorati non è diretto, ma tramite le famiglie, il pagamento della dote o del prezzo di cessione della ragazza da parte del padre al futuro marito. Il racconto dunque procede secondo le regole della società patriarcale, ma tra le righe di questo racconto, che procede pari pari così, c'è una suggestione implicita, un suggerimento indiretto molto interessante nei nostri confronti, per educare e convertire, direi, noi che leggiamo oggi questi passi della Bibbia dal nostro punto di vista, li leggiamo, dalla posizione in cui siamo noi, dalla nostra prospettiva. E cioè quale suggerimento? Che non basta innamorarsi per fondare una famiglia, che non basta innamorarsi per formare una coppia, che non sia semplicemente e non per un po', fino a quando uno non si stufa, ma per sempre. Sembra dire il nostro racconto, dopo l'innamoramento ci vuole ben altro, ci vuole un tirocinio di lavoro, di capacità di sacrificio e di dedizione, un tirocinio di fatica, di scelte generose, un tirocinio in cui la fatica certo apparirà tanto più leggera quanto più si ama l'altro, ma in cui la fatica c'è. E proprio perché c'è la fatica, fa da verifica, da test, da cemento, un tirocinio in cui l'altro, oltre che piacermi, bisognerà che me lo conquisti e soprattutto che me lo meriti. Insomma, si potrebbe dire un vero e proprio noviziato. Sì, perché se il noviziato è il passaggio obbligato per una professione religiosa perpetua, cos'è meno importante? Il matrimonio di una professione religiosa perpetua. Anzi, direi un'altra cosa. Ecco perché si capisce che è saggio l'invito a non avere rapporti sessuali precoci, a non inoltrarsi nel fare l'amore se non dopo che ci sono state una serie di prove, di garanzie, di precedenti impegnativi, di gesti faticosi e di sacrificio che possano dare una ragionevole certezza che il rapporto sessuale non è semplicemente un accoppiamento. Lo si capisce proprio per questo profondo suggerimento che mi pare passi tra le righe di questo racconto, che a prima vista appunto procede tranquillamente secondo le regole del gioco della società patriarcale, ma che all'ascoltatore attento e interessato non può non essere visibile in filigrana. Ora, di nuovo, mi pare che venendo a noi per l'attualizzazione, cioè per sottolineare ancora una volta l'attualità di un dettato biblico, non è forse vero che noi oggi nella nostra civiltà cosiddetta moderna, evoluta, abbiamo costruito il culto dei sentimenti nei rapporti di coppia? Anzi, direi il mito dei sentimenti, fino al punto di raggiungere, o almeno di rischiare, l'eclissi della volontà, della fedeltà costruosa, fino al punto di dimenticare che l'amore vero è un tessuto robusto di scelte generose e faticose, maturate e macerate nella dedizione all'altro, nella buona e nella cattiva sorte, per riprendere le parole famose della promessa. Non è forse vero che stiamo andando o abbiamo spinto in questa direzione? Non è forse vero, in altri termini, che noi oggi siamo diventati anche in questo campo molto meno rigorosi e molto più permissivi, come in tanti altri campi, con grosso danno nella educazione e la vita di coppia, perché il tessuto dei soli sentimenti, è fatto d'aria, o perlomeno è troppo fragile e inadeguato per avvolgere, per proteggere il rapporto intimo fra un uomo e una donna e il suo profondo significato, che è la delicata e preziosa congiunzione di due persone in modo tale che non siano più due ma una cosa sola, secondo la famosa frase del testo biblico della creazione. Del resto, come si spiegherebbe altrimenti il fatto, mi pare statisticamente eclatante, che un fatto sempre più frequente della coppia che scoppia, delle giovani coppie che prestissimo, quasi subito, scoppiano all'impatto con le prime difficoltà di una vita insieme di tipo stabile, stabilizzato, impegnativo. E allora, se di nuovo queste cose non sono campate per aria, il racconto biblico di un uomo che per arrivare all'amore della sua donna di cui è innamorato deve passare prima, suo malgrado, attraverso l'amore della donna di cui non è innamorato, non ha forse molte cose da dirci? Voi avete molto più esperienza di solo di me, ma di chiunque altro come me, quindi faccio queste domande proprio a voi. Non ci succede forse che la stessa persona aureolata dall'innamoramento non si riconosce più, non ci sembra più la stessa quando vesti i panni di chi viene a riscuotere quanto gli abbiamo promesso? Domanda di nuovo. Allora, dopo ci fermiamo e trasformiamo i sorrisi in... Allora non è che Rachele e Lia, più che due donne, sono le due facce dell'unico amore coniugale, quella simpatica e quella bruttina. Quella dell'innamoramento e quella della fatica di amare. Di amare veramente l'altro secondo i suoi ritmi, le sue diversità, le sue esigenze, i suoi bisogni e i suoi limiti. Mi sembrano domande piuttosto interessanti. Mi sembra che scaturiscano dall'attenta osservazione di questi racconti. Ripeto, non come racconti di storielle d'altri tempi, cioè come racconti biblici. Che cosa significa, insomma, la doppia storia di Lia e di Rachele? In particolare, direi un'altra cosa, ma riguarda anche quel dettaglio che vi avevo fatto notare prima, che lì a questa specie di incidente di percorso non viene però rimandata e sostituita con Rachele, come avremmo fatto noi, o come ci aspetteremmo che fosse andata a finire. Non è che ha qualcosa da dire questo dettaglio. Ripeto, sono domande che io lancio e non affermazioni che io faccio, sono stimoli, provocazioni. Il testo biblico deve servire a farci drizzare gli orecchi per il nostro approccio con esso, in modo appunto non storielle. Non è che anche questo dettaglio ha qualcosa da dire anche a noi quando ci succede di non sapere bene se siamo noi innamorati del nostro partner, o quando, come mi pare succeda, succede di accorgersi solo dopo che la persona che abbiamo sposato non eravamo proprio innamorati nel senso forte della parola. Punto di domanda anche qui, capito? Insomma, non è che la Bibbia ci vuole assicurare che anche in questo caso non tutto è perduto e non è tutto da buttare, che anche da quella situazione ci può essere un esito di coppia che non è disastroso, si può arrivare a Rachele, insomma, o perlomeno non si è precipitati nell'inferno. Ripeto, lancio queste cose sotto forma di domanda perché credo che far parlare il testo biblico significa fare in modo che ci interroghi. Ora, lo scopo di un ascolto attento della Bibbia è precisamente, della Bibbia come Bibbia, non come storiella, è precisamente far parlare il testo. Far sì che ci interroghi. E questo, tra l'altro, non l'ho inventato io, è una famosa frase di un famoso esegeta ebraico che a proposito del testo biblico dice appunto: tu non credere, studioso della Bibbia, che sei tu che interroghi il testo, che fai delle ricerche, è il testo che interroga te. Questo per dirvi come mi pare che le domande ci stanno proprio bene. Insomma, ancora una volta la Bibbia ci prende in contropiede, ci appare tutt'altro che una raccolta di aneddoti del buon tempo antico. E ci appare invece uno scrigno di secolare sapienza per la vita, come del resto la Bibbia stessa si definisce. Nella lettera ai Romani, capitolo 15, al versetto 4, si dice che tutto ciò che è stato scritto per noi, perché attraverso la frequentazione delle scritture impariamo a vivere nella fede. Dunque, anche questa non è una cosa che ho tirato fuori io adesso, eh? Poi, se non vi siete stufati, se non ci interrompiamo, ci sarebbe anche una serie di altri spuntarelli qua e là lungo gli altri capitoli, non, quelli che non abbiamo letto, del racconto. Quello ci arriveremo anche un po' per volta, un'altra volta magari, la dimensione genitoriale, filiale, anche strettamente quella coniugale, direi, no? Mi pare che ci siano anche altri spuntarelli qua e là negli altri racconti che solitamente, essendo più piccoli o più
inseriti nel grande ciclo di Giacobbe sono meno evidenti. Sono 5:30, quindi credo di avere già un'ora parlato, più o meno. Se non siete stufi, continuo, se non ci interrompiamo. Anche più, non voglio mettere limiti. Non voglio mettere limiti. Dell'amore coniugale più che della moglie.
Moglie, ma non volevo fare così, è proprio interessante, una visione molto bella. Perché in effetti quando poi si parla con le coppie, continuamente viene fuori questo gioco, no? C'è il momento dell'innamoramento che poi si alterna con i figli e quello proprio dell'altro è un po' un figlio, insomma, perché l'ho curato, perché come ho fatto ad essere così cieca, no? Come fare via velata, no? La stessa immagine. È molto suggestivo, quindi che non l'ho interiorizzato, però molto, molto bello, visto che venne la mia legge in quella cosa, questa lettura.
Beh, io non è che vorrei farvi delle letture mie, riuscite a vedere che vengono fuori dal testo, perché sennò non è che dobbiamo insegnarci a allontanarci dal testo, ma invece far parlare il testo, come dicevo prima. Sì, perché ha delle cose da dire se è parola di Dio, se no poi deve avere un'attualità, se no. Questo io quando parlo della nostra civiltà dico sempre la nostra cosiddetta civiltà, perché penso che sia da discutere.
Cioè noi pensiamo di essere più evoluti, di poi
se è più evoluta.
Non è che siamo andati migliorando.
Penso che ci sia almeno da discutere se si tratta di evoluzione o meno, perlomeno, senza voler fare i pessimisti radicali, però penso che perlomeno si debba discutere
di evoluzione. Se uno guarda la parte della donna,
Ho pur detto, no? Senza fare pessimisti radicali, no? Però penso che perlomeno si possa dire, dai, è tutt'altro che da dare per scontato che abbiamo fatto chissà cosa, no? Chissà quali modernità o evoluzioni.
cioè non c'è ancora quell'equilibrio che invece ci dovrebbe essere, anche l'avventura del testo di Dio. Cioè, mettendo nel rispetto di un altro uomo e una donna, quindi marito e moglie, che decide la prima cosa, tutta bella, che non è.
Sì, la prospettiva è quella di quei tempi, si potrebbe tranquillamente ribaltare.
Non c'è adesso un uomo, c'è.
E vale.
Si deve arrivare a un equilibrio tenendo presente che
si
quindi ancora oggi noi siamo, siamo da grande parte, come la donna che si sente la propria libertà, scoppiando magari quella autorità dell'uomo.
Siamo la prevaricazione dell'uomo.
Adesso sì, arriva dopo, perché
sì, ma è, la storia umana procede molto spesso per movimenti pendolari, no? Quindi non fa neanche meraviglia più di tanto. L'importante era per me riuscire, se ci riesco, a farvi vedere come effettivamente il testo biblico non è una cosa da leggere semplicemente al passato. Riesco a farvelo vedere? Perché questa era la cosa principale, no? Che si possa davvero, in filigrana, nelle storie dei patriarchi, per esempio, adesso stiamo parlando di quelle, si possano leggere le nostre storie, perché sennò doveva finire il rapporto col testo biblico in quanto tale, no?
Volevo così avere una precisazione a proposito del punto dei sentimenti, no? Si fa riferimento del nostro tempo e della nostra cultura. Cioè, volevo essere sicuro di aver capito bene che dal punto dei sentimenti si intende una, come dire, un'attribuzione di una grande importanza, no? Addirittura esclusiva e fondamentale al sentimento, che è positivo o negativo, per cui se ti voglio bene, e allora questo deve bastare per costruire una storia. Invece non ti voglio bene, non sono gratificata la tua presenza, e allora io distruggo il rapporto, ecco. Mentre invece, dovremmo riuscire ad andare oltre il sentimento, quello che può essere la soddisfazione di un piacere, così anche non più epidermico, più superficiale, e poi invece cercare una risorsa in quello che forse è un dovere morale, una riflessione di carattere più profonda, più ricca di contenuto.
Sì, volevo sottolineare questo, no? Questa cosa che mi sembra così comune, che il mi sento e il come mi sento, mi pare che nella nostra maniera di pensare sia diventato determinante, la legge. Quindi se io mi sento bene, va bene, se mi sento male, va male.
Mi sento egoistico.
Beh, egoistico. Non è né egoistico né antiegoistico, è emotivo, è il sentirsi come se fosse la ultima spiaggia o l'elemento determinante, che vuol dire l'eclissi di quell'altro aspetto, se prende il sopravvento questo, o diciamo addirittura determinante, l'eclissi di quell'altro aspetto del rapporto interpersonale di coppia, che non è quello del come mi sento, ma cioè dei sentimenti o delle reazioni emotive, ma delle scelte che si fanno gratis, che poi volendo può anche essere detto, però è più restrittivo detto così, detto l'aspetto gratificante e l'aspetto gratuito dell'amore interpersonale, dell'amore reciproco. Forse si può dire anche così, però mi sembra più restrittivo che dire il culto dei sentimenti rispetto al, o il mito, vi dicevo io più propriamente ancora, l'importanza mitica di questa cosa rispetto invece a quell'altra che mi sembra il pilastro vero e proprio dei rapporti d'amore, la verifica, il test, il cemento proprio, ecco, dei rapporti interpersonali, che è precisamente che cosa si sa fare per l'altro.
Però è molto difficile, perché io ho notato così nella mia esperienza che in effetti il sentimento incide molto di più del valore ideale, dei contenuti, diciamo così, intellettivi, no? O anche proprio morali. Cioè, in effetti noi siamo molto legati alla situazione emotiva. E questo io vedo che proprio ha un ruolo molto, molto grande nella vita di tutti noi. È molto difficile uscire dalla situazione, da come mi sento. Cioè, probabilmente ci vuole, ecco, qui, come tante volte, no? Torniamo in Italia con queste cose, c'è una grande educazione, una preparazione alla...
Ma temo che l'educazione appunto all'amore sia una delle grandi carenze del nostro tempo, questo che volevo sottolineare. Non mi risulta che le coppie si preoccupino dell'educazione all'amore, lo danno per scontato che si ama. Il che vuol dire dare per scontato però quest'altra dinamica che mi sembra sia un tessuto abbastanza fragile, per non dire del tutto inadeguato ad avvolgere appunto un rapporto interpersonale, perché le persone non diventino cose che si usano e poi si gettano quando non servono più. E questo è ciò che mi pare è l'esito del mito dei sentimenti. Ora, questo sia detto, sia ben chiaro, non perché il sentimento e le dinamiche emotive non siano una componente specifica, caratteristica del rapporto di coppia. Non si tratta di teorizzare adesso che un rapporto di coppia deve essere senza questa dimensione, se no non è, anzi, direi che questo sia di nuovo il movimento pendolare opposto e rovesciato, esattamente contrario. Ma altrettanto vero che è una componente, che è una componente tipica, caratteristica, altrettanto vero però che non è l'unica né la più resistente, la più solida, la più profonda, la più adeguata, cioè al rapporto interpersonale secondo il modello, nella buona e nella cattiva sorte, due che diventano una cosa sola. Insomma, io avevo citato quei due riferimenti appositamente perché sono quelli specifici, no? del rapporto coniugale, per i quali mi sembra, per costruire i quali non è materiale sufficiente il mito dei sentimenti, dico mitizzare i sentimenti, perché so benissimo che i sentimenti esistono, le attrattive esistono precisamente per educare all'amore, cioè sono delle molle che facilitano, che aiutano, no? Che devono, che esistono precisamente per aiutare, per educare. Purtroppo il più difficile, proprio perché è più difficile, rischia di essere poi lasciato da parte, rimangono solo le molle e non l'obiettivo verso cui esse tendevano o a cui dovrebbero servire. Però, ripeto, voi avete molta più esperienza di me in questo terreno, quindi io lo facevo questo discorso sotto forma di domanda, l'avevo posto anche letterariamente sotto forma di domanda intenzionalmente, perché mi sembra che non solo per il principio che ascoltare la Bibbia vuol dire far parlare il testo, ma anche perché credo che dobbiate parlare voi soprattutto su queste, o la vostra esperienza abbia molte cose da dire a questo riguardo, perché mi sembra che il discorso sia centrale, o no, o mi sbaglio, che tocchi i punti cardinali, per così dire, no?
del rapporto interpersonale di coppia.
Ci sarebbe da riflettere sul fatto che Giacobbe non fa grossi problemi quando si trova lì al posto di Rachele.
No, li fa, li fa.
No, cioè, non ha problemi. Cioè, il fatto che non dice, sì, li fa per la mano che è tutt'era, come mai non la manda via? Cioè, questo voglio dire. Cioè, alla fin fine, da un punto di vista così nostro, della nostra cultura che è piena di diritti, no? Non si appella a dare un diritto, la Bibbia non fa, no? Non fa emergere che lui faccia appello a qualche altro diritto. Io stavo pensando alla stessa situazione, dico, ah, non lo sapeva, io sto andando, cioè, non ci sono le sono state le mie aspettative, le mie pretese, i miei diritti.
Noi parleremo tranquillamente di nullità.
Sì, ecco, quando dico, cioè, qual è, mi è sembrato molto interessante.
Ben inteso, è giusto, perché c'è di mezzo un inganno con la sostituzione di persone, no? Però mi colpiva il particolare che la Bibbia non va per questa strada, che pure mi sembra.
Però io ci ho colto un'altra riflessione che tu hai poi buttato là tra le righe. In fondo non accade spesso di sposare una donna e di trovarsi una madre. Cioè, la donna che credevamo di aver sposato, il marito che credevamo di aver sposato, proprio nel trascorrere della vita, in certi momenti di Elia, in certi momenti era te, sicuramente Mario, in certi momenti.
Fondamentalmente, grazie. Sì, cioè, ragione.
Quindi in fondo io sto chiamando via Lia, come sono andata via Rachele.
È quello che mi colpiva a me, capito? Se sono due donne, nell'attualizzazione del testo che dovremmo fare con l'ascolto attento, se sono due donne o sono due facce della stessa cosa, cioè dell'amore coniugale o di questa cosa complessa, grande, che è il rapporto interpersonale. Sì, vabbè, ma a parte quello che potrebbe essere nello schema dei tempi, andrebbe benissimo, c'è l'endogamia completa in tutti i rapporti, i patriarchi, c'è lo sposarsi tra parenti, no? La cosiddetta endogamia, mogli e buoi dei paesi tuoi, quello che avevamo accennato l'altra volta, quindi potrebbe appartenere a quello, ma proprio il fatto che, ecco, contrariamente a quello che penseremmo noi, di questa vicenda la Bibbia svolge un altro verso. Allora io mi domando, ma perché? Ecco perché vi facevo queste domande, dicevo, ma non è che qui c'è di nuovo qualcosa da dire a noi? Cioè il testo è stato appositamente dipanato, il racconto in quel modo, perché aveva da dire o voleva sottolineare.
La risposta potrebbe essere che Giacobbe non manda via Lia perché subito il Labano, no? Il zio e il suocero, gli dice guarda che però se tu la tieni 7 anni poi io ti darò Rachele.
No, non gli dice così.
Non gli dice così?
Abbiamo letto, non gli dice questa condizione. Chiede solo per giustificare la mossa che aveva fatto, gli dice solo, ma qui da noi non si dà mai in moglie la figlia più piccola prima di aver sistemato la più grande, che è un gioco molto, molto chiaro, no? Perché dopo chi è che me la prende? Più è grande, più si va verso il non piazzarla, no? Secondo le regole della società patriarcale. E quindi è veramente un calcolo furbesco quello di Labano, di dire adesso tanto sistemiamo quella che è più difficile sistemare, poi sistemiamo l'altra. Lui come giustificazione porta questa regola, che evidentemente negli schemi dei tempi è i giochi tornano, cioè i calcoli tornano. Com'è? Sì, ma credo che sia. Sì, non è che non sia fondata, è la cosa nella storia, diciamo, nella sociologia particolarmente della società patriarcale. Però
non dice questa cosa qui, cioè non dice se tu tieni lì ti do anche Rachele.
No, però dice così. E non si usa far così nel nostro paese, dare cioè la più piccola come la maggiore. Poi finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche quest'altra, perché sono vista che tu passerai questo di me durante 7 anni. Già quando dice così,
dato che lui desiderava la che.
Quindi dice adesso io prendo due piccioni con una fava. Molto, molto chiara, insomma. La settimana nuziale di cui si parla è la settimana delle feste nuziali, perché ancora oggi nel Medio Oriente la festa non dura un giorno, la festa di matrimonio. Dura una settimana o due settimane. Da qui ad esempio si capisce il particolare delle nozze di Cana, no? Che finisce il vino. Dice molto bene in questo ambito, no? Che le feste nuziali durano una settimana o due, non è una roba, capito?
Ho letto questi giorni da una rivista una bella riflessione di Bonhoeffer, è un'omelia che fa, è una lettera che scrive a due sposi nel giorno di nozze. E chiarisce molto bene, se volete la vado a ritrovare, la differenza tra amore e matrimonio. E mi sembrava che fosse stata una qual risposta a, cioè una forma di messaggio di queste letture. Noi accentuiamo il matrimonio come un sentimento soggettivo della persona, no? Il consenso, e il matrimonio esiste finché c'è il consenso, finché ci sono i sentimenti, finché c'è il circolo di emozioni, no? Il matrimonio lo presentava come qualche cosa che viene da Dio, come qualche cosa di creato da Dio, perciò intoccabile. Il matrimonio certamente è costituito dall'amore, ma è anche qualcosa di oggettivo. Qui gli elementi oggettivi sono preponderanti, no? Al punto che, diciamo, sembrano nascosti gli elementi soggettivi. Però mi pare che Giacobbe, visto come si era messa la cosa, il fatto oggettivo sembra che ci sia stato anche a metterci propri sentimenti, davvero pare che abbia accettato questa lia, no?
Da come vanno le cose, cioè si viene a trovare praticamente in poligamia senza...
Però l'ha gradita, non tutto sommato ha accolto questa donna, l'elemento amore l'ha suscitato, anche se non era, cioè dal fatto oggettivo è venuto l'amore. Noi siamo, diciamo, storicamente sull'altro versante, accentuiamo molto gli elementi soggettivi, l'amore, al punto che siamo nella cultura di dire che il matrimonio è la tomba dell'amore, no? Cioè tutto quello che è fatto oggettivo ci puzza. E io credo che questo invece possa essere proprio un messaggio o comunque sia una provocazione a questa nostra società. È importante o no il fatto oggettivo, oppure un matrimonio deve basarsi esclusivamente sui sentimenti, su ciò che c'è di soggettivo? Effettivamente, guardando realmente il fatto, il matrimonio è soltanto un fatto soggettivo di emozioni e volontà di due persone? È soltanto questo? Io credo che si può. Perché se invece ci sono dei fatti oggettivi, allora teniamone conto e forse si recupereranno anche tante altre cose.
Questa è la lezione in generale del dialogo che accennavamo una delle altre volte tra la nostra civiltà della famiglia nucleare e la civiltà della famiglia patriarcale, no? Dove da noi sono più in rilievo gli elementi intersoggettivi, i rapporti interpersonali, lì sono invece più in rilievo gli elementi sociali, oggettivi, no? Ecco. Senza dubbio tra le culture, il dialogo tra le culture aiuta a scoprire anche quello, penso,
le dimensioni reali della nostra umanità. Interessante però, per me era interessante notare che la Bibbia ce lo faccia scoprire, cioè che non sia soltanto un confronto tra culture, ma ancora di più, cioè che il discorso si colleghi direttamente, sembrerebbe a filo diretto, con il progetto della famiglia prototipo che la Bibbia mette nelle prime pagine, no? E che si viene dipanando attraverso i zigzag della storia, dove la Bibbia mette in rilievo la predominanza del peccato e quindi delle dinamiche, diciamo, centrifughe, no? E per contrasto a queste mette in rilievo, no, la validità, l'importanza, la dimensione salvifica del progetto di Dio. È l'educazione che la Bibbia fa attraverso i racconti. La cosa interessante di quello che stiamo facendo è che non abbiamo preso i testi dottrinali sul matrimonio, abbiamo preso i racconti. Questa è la cosa interessante, che anche dal punto di vista biblico è di grande interesse, perché ci insegna a vedere che i racconti biblici non sono raccontini e basta. A parte che questa è una dimensione di tutte le grandi letterature, i grandi narratori sono tutte delle persone che non narrano solo, ma narrando dicono delle grandi cose che passano meglio perché passano quasi naturalmente tra le righe del racconto, tra le dinamiche della narrazione, no? Ecco. Di solito noi siamo abituati ad avere un rapporto con la Bibbia e con la Bibbia come insegnamento, no? Testi poetici, profetici, dottrinali, no? Meno invece ci si confronta con i testi narrativi. E il bello di quello che stiamo facendo, mi pare, è anche quest'altro aspetto qui, che si impara a vedere come i testi narrativi sono tutt'altro che semplicemente narrativi. Hanno proprio questi grossi messaggi impastati con la narrazione.
Posso tornare a mettermi da un altro punto di vista di quello che hai fatto te, ricordando questa obiezione, che a me è capitata varie volte, di sentire giustamente da coppie separate o anche dalla moglie abbandonata, vedi, racconta il professor Pinto in questa posizione, vedi con la seconda moglie che funziona meglio, ma che quella di cui è innamorata, chi non parla, che come tu hai letto, è stato comunque un tentativo di lettura della poligamia, sono entrambe le donne. Continui da certi nomi, no? Dicevi che fai un figlio che non è un padre tra matrimoni felici. Secondo me, perché varie volte è capitato di sentir dire, perché è molta fatica andare contro questa società. Cioè, si sente che noi non siamo più ancorati alla Bibbia come valore portante del nostro costume, del nostro modo di vivere. Perché anche persone cristiane, io stessa ho recepito queste cose, le ho sentite, dicono, vedi, è capita di sbagliarsi, probabilmente con me non ha funzionato, vedi con la seconda moglie, che poi l'hanno sentiti di fatto con una moglie, vedi che non è, vedi che fa meno sbagli, vedi che se la cava meglio, con me, dice la prima moglie, alla fine, addirittura perché quando non è poi arrabbiatissima, con me non è andata, non ha funzionato. Cioè, la mentalità di oggi si potrebbe anche interpretare, in modo non corretto, penso, questo brano, come dire, bisogna provare due volte, almeno due volte, perché non è detto, dopo vari anni, secondo me, di matrimonio. Stato molto ancora 2 anni, quindi lo sappiamo, però non sappiamo ancora qua, no? Però in effetti ci farebbe dire la prima, beh, se un altro con la seconda non fa gli sbagli fatti con me. Adesso Francesca mi metto
7 anni ti diceva.
Cioè no, mi metto dalla parte assurda se vogliamo, però è un brano che potrebbe anche, come dire, chi lo vuol prendere, perché
c'è il correttivo, è dei 7 anni, si deve durare quasi 7 anni.
A 7 anni sappiamo che è un numero che
ha. Sì, è quello che devi formare per poterlo sbagliare come cosa.
No, vuol dire molta fatica andare contro la mentalità,
cioè non c'è l'idea.
No, credo che non sia neanche abbastanza sottolineato in tutta la sua gravità questo fatto. Io almeno da noi, almeno anche tra noi come pastori, non lo vedo affatto capito questo fatto, la drammaticità di questa situazione, questo dato di fatto. Cioè, quello che gli studiosi chiamano che noi viviamo in una società post-cristiana. Il termine sarà quanto si vuole tecnico o da studiosi, però al di là del termine ci sta una constatazione di fatto che credo sia tutt'altro che considerata per tutto il peso e lo spessore che ha, anche nelle considerazioni più attente, che viviamo una società post-cristiana, cioè dove i valori cristiani non solo non sono più funzionanti strutturalmente, istituzionalmente, o diciamo così nei gangli, nelle articolazioni del tessuto sociale, ma addirittura agiscono invece al posto di quelle molle o di quelle valori, esistono invece i valori contrari, esistono ed agiscono i valori contrari. E poi il motivo fondamentale per cui non si fa altro che parlare di rifondazione, di rievangelizzazione, di nuova evangelizzazione, di ricominciare da capo, di dover rifondare o rifare il tessuto cristiano del nostro. Mi pare che sia questa la motivazione fondamentale per cui succede che anche, come dicevi te, persone che o si considerano o vengono considerati cristiani secondo i modelli sociologici, poi invece funzionano secondo, dimostrano di funzionare secondo le regole che non sono quelle. Anche perché il cristianesimo non è mai stato, né mai sarà, io penso, un dato sociologico. Nonostante che forse per certe epoche passate si poteva pensare di più, cioè dire, ma era anche, aveva anche delle dimensioni sociologiche, cioè esistevano delle società che erano nelle loro strutture, nei loro gangli vitali, segnate dall'influenza del cristianesimo. Adesso, e da adesso in poi, temo proprio che sia molto più vero di quel che si creda, che questo non è assolutamente più vero.